18 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Tante cose oggi. Andremo a New York con la nostra Marina Cattucci, che ha fatto un reportage dal tribunale dell'ICE, l'ente per l'immigrazione, cioè quella polizia speciale creata da Trump per espellere le persone. Il tribunale dell'ICE a New York è un racconto abbastanza agghiacciante. Vi ricordate Sarajevo? I più anziani se la ricordano perché l'hanno vissuta quella storia in prima persona, gli altri probabilmente l'hanno studiata o anche ne hanno solo sentito parlare. L'assedio di Sarajevo dal 1992 al 1995 durante la guerra di Bosnia, e domani è il trentennale degli accordi di Dayton che misero fine a quella guerra, e la procura di Milano ha aperto una inchiesta su un imprecisato numero di cittadini italiani che, pensate, pagavano per andare a passare il weekend a Sarajevo a sparare come cecchini alle persone. Ne parliamo con due testimoni di allora, il fotografo Mario Boccia e l'ex addetto alla rappresentanza diplomatica italiana a Sarajevo, Michael Giffoni. Ora però in studio con me c'è Mattia Guastafierro. Ciao Mattia.
Ciao Luigi, ciao gli ascoltatori.
Capita ogni tanto che siamo in due, tutti e due qua dentro, perché tu stai seguendo la notizia che riguarda l'Ilva in tutta Italia. C'è una protesta dei lavoratori per un piano che prevede ampie chiusure e licenziamenti, e ne sta parlando il Consiglio dei Ministri, giusto?
Sì, esatto, diverse notizie. Io direi, Luigi,
fammi salutare prima l'ospite, che è Francesco Brigati, che è il segretario della FIOM di Taranto. Buonasera.
Sì, buonasera.
Sentiamo il riassunto di Mattia.
Sì, esatto, tante notizie, quindi proviamo a metterle in fila partendo dal principio. Oggi innanzitutto è stata una giornata di forti proteste, grandi proteste dei lavoratori dell'ex Ilva, sia quelli degli stabilimenti di Taranto che di Genova. I sindacati hanno proclamato uno sciopero, hanno occupato le fabbriche, lavoratori, presidi, blocchi stradali. Qual è il motivo della protesta di una vicenda che, insomma, va avanti da decenni senza una soluzione? Il motivo è quest'ultimo piano presentato ai sindacati dal Ministero delle Imprese, un piano che punta a vendere le acciaierie che adesso sono in amministrazione straordinaria a un acquirente straniero. Un piano che però non dà garanzie certe su diversi punti chiave, innanzitutto la decarbonizzazione degli impianti che dovranno passare dal carbone all'elettrico per ridurre l'impatto ambientale, ma poi il futuro produttivo del polo siderurgico e anche quello occupazionale. Al momento l'unica cosa certa di questo piano è che c'è l'aumento dei lavoratori in cassa integrazione, che saliranno da 4.500 a circa 6.000, ma soprattutto un grande timore, Luigi, ed è quello che questo piano porterà di fatto a una chiusura di alcuni impianti del gruppo delle acciaierie in Italia. E per questo oggi c'è stata la protesta, lo sciopero, che ha costretto poi il Ministero a convocare un tavolo per il prossimo 28 novembre, un tavolo unitario, ma il Governo anche a riunire un Consiglio dei Ministri con delle misure urgenti per l'ex Ilva, di cui ancora non conosciamo i contenuti, ma ce li faremo spiegare adesso da Francesco Brigati, a cui io chiederei innanzitutto: che cosa vi fa dire che si va verso la chiusura di alcuni impianti e quali?
Ah, innanzitutto qui siamo ancora in presidio con i lavoratori e stiamo provando, diciamo, a mandare un messaggio chiaro, partito dalle assemblee che si sono tenute questa mattina all'interno della fabbrica, dove c'è stata appunto l'occupazione, un corteo interno, e poi siamo usciti per le strade. Lo stesso è stato fatto per quanto riguarda le portinerie dell'appalto. Migliaia di lavoratori sono scesi in piazza per dire no al piano di chiusura. Non è un piano di decarbonizzazione, per due ragioni. La prima: il governo ci ha detto durante gli incontri che abbiamo fatto a Palazzo Chigi che non ci sono ulteriori risorse, e il fatto che si porta a spegnere alcuni impianti a Taranto, come ad esempio le batterie, non è mai avvenuta nella storia dello stabilimento siderurgico di Taranto, ci indicano ovviamente una forte preoccupazione, perché il tema vero qual è? è che noi ci troveremo di fronte al fatto che il governo ha deciso di mettere 6.000 persone in cassa integrazione, lo ha detto chiaramente perché non ha risorse, perché vuole arrivare a febbraio, entro il 28, in attesa che ci sarà il futuro possibile acquirente che deciderà di acquisire lo stabilimento. Ora, siccome noi crediamo che in 2 o 3 mesi non si risolve una questione così annosa, così preoccupante e con tutte le problematiche che ovviamente si porta dietro lo stabilimento, abbiamo un problema. È uno, garantire le risorse nell'immediato per far rientrare i lavoratori e garantire le manutenzioni, la continuità produttiva, gli interventi sugli impianti. Lo voglio ricordare anche a chi ci ascolta, se mettono le persone in cassa integrazione delle manutenzioni come sta avvenendo, non solo c'è un problema dal punto di vista della sicurezza dello stabilimento per la salvaguardia degli impianti e per i lavoratori, ma c'è anche un rischio dal punto di vista delle emissioni diffuse e fuggitive che riguarda appunto le manutenzioni che lavorano anche per garantire che non ci siano. Stanno la maggior parte di quei lavoratori, parliamo di punti anche del 65-70% in cassa integrazione e questo ovviamente è un grosso problema. Il tema vero è che se dovessimo arrivare al 28 di febbraio non ci sarebbe l'acquirente e non ci sarebbe, così come ci hanno detto, non ci sono le risorse a disposizione per garantire la continuità produttiva, significa la chiusura. Quindi non stiamo, diciamo, strumentalizzando semplicemente perché vogliamo mettere paura a chissà chi, semplicemente è un dato di fatto, tra l'altro non si può presentare un piano di decarbonizzazione con 5 slide, non ci hanno detto nulla, noi apprendiamo più dai giornali che non dalle dichiarazioni di Urso, quando abbiamo chiesto di avere aggiornamenti rispetto a quello che, come stanno avanzando le trattative con i possibili che hanno fatto le manifestazioni di interesse, mi riferisco ai 2 fondi statunitensi, Bedrock e Flex Group, e su questo poi ci sono, noi li abbiamo definiti 2 incappucciati che hanno chiesto un patto di riservatezza e non ci è dato sapere chi sono e che sono interessati. In un bando di vendita internazionale non si può sapere chi sono, diciamo, gli altri possibili acquirenti che stanno facendo la richiesta di manifestazione di interesse. C'è, diciamo, una mancanza di chiarezza da parte del governo e questo è ovviamente deve essere un elemento che oggi è emerso anche nello sciopero, nella mobilitazione che abbiamo fatto, deve dare garanzia rispetto al futuro. E poi lo dico, diciamo, da dipendente, adesso, diciamo, faccio il segretario generale, ma io provengo da quella fabbrica, è chiaro che dal 26 luglio del 2012 non è possibile che attendiamo 13 anni per cambiare il ciclo produttivo, perché non vogliamo lo stabilimento così com'è. Lo abbiamo detto e stiamo chiedendo da tempo il processo di decarbonizzazione. Dall'altra parte, sempre questo governo, il governo Meloni, sottrae ulteriori 280 milioni dall'impianto di DRI che serve per avviare i famosi impianti di preriduzione per rifornire poi i forni elettrici e tolgono ulteriori risorse. Allora c'è qualcosa che non va. Ecco perché chiediamo come organizzazioni sindacali nella nostra piattaforma rivendicativa che ci sia una partecipazione pubblica che garantisca anche in un arco temporale di transizione ecologica e sociale e che avvenga realmente il processo di trasformazione dell'attuale ciclo integrale.
Brigati, non so fosse già lo accennava, quindi i timori per chiusura di alcuni impianti riguardano il sud o il nord o entrambi?
Sono tutti strettamente collegati a Taranto. Chiude Taranto, chiude tutti gli altri stabilimenti del nord. Noi riforniamo anche, perché qui facciamo anche la laminazione di alcuni dei coils che vengono anche riforniti gli stabilimenti di Genova, Novi e Racconigi. Il tema vero è che a fronte di nemmeno 1 milione di tonnellate di acciaio non serve a garantire, diciamo, la trasformazione del prodotto in nessuno degli stabilimenti. E quindi se chiude Taranto, se si abbassa ulteriormente la produzione, non si riesce a garantire anche gli altri stabilimenti. Quindi sono strettamente collegati rispetto a quello che avviene su Taranto.
Senta, Brigati, quali potrebbero essere, quali misure potrebbe contenere questo decreto?
Del governo attualmente in discussione.
Adesso c'è questo Consiglio dei Ministri, da quello che abbiamo appreso, sempre delle agenzie, che ci possono essere delle risorse che verranno messe a disposizione. C'è il tema di ulteriori risorse per la formazione, che ci hanno comunicato. Il problema vero è che anche su quella formazione, senza avere un progetto, questi lavoratori cosa dovrebbero fare? Se non c'è un piano industriale, di cosa si occupano in questi 60 giorni? Tra l'altro, prendendoci anche in giro, ma l'abbiamo detto sin da subito, ci sono 3.500 lavoratori, 4.450 lavoratori oggi in cassa. Quei 1.500 che dovrebbero arrivare, ulteriori lavoratori in cassa integrazione, quelli andrebbero a fare la formazione. E tutti quelli che sono in cassa, cioè quelli rimarrebbero comunque con la cassa integrazione e comunque non garantirebbero, come hanno detto, 60 giorni a tutti i 1.550, ma sarebbero 6-7 giorni nell'arco dei 2 mesi.
Brigati, visto che insomma, si rischia di perdere un po' la percezione di quella che è poi la vita quotidiana, di chi l'Ilva l'ha fatta in tutti questi anni. Ci può raccontare la vita tipo di un operaio dell'Ilva dentro e fuori la cassa integrazione in questi anni? Com'è stata? Immagino, insomma, lei in prima persona, ma tutti i suoi colleghi. Qual è lo stato d'animo, la sofferenza anche che vi siete trascinati in tutti questi anni?
No, il problema è, questo è un ulteriore dato, oltre ai 6.000 ci sono i 1.500 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, che è la prima amministrazione straordinaria del 2015. Con l'arrivo di ArcelorMittal si è determinato la cosiddetta clausola di salvaguardia occupazionale, che ci ha consentito di fare l'accordo all'epoca con la multinazionale franco-indiana, in cui quei lavoratori sarebbero rimasti in cassa integrazione in attesa ovviamente della ripresa produttiva entro e non oltre il 30 settembre del 2025. Quindi già c'è un problema di 1.500 lavoratori che non hanno una prospettiva della prima amministrazione straordinaria. Quindi ci aggiungiamo i 6.000 più i 1.500, parliamo di 7.500 famiglie, e poi c'è tutto il tema dell'appalto, che sono i lavoratori che pagano pesantemente e stanno aprendo procedure di licenziamento collettivo, cassa integrazione per aree di crisi complessa, una situazione drammatica. E capite bene che vivere a 1.150 euro al mese diventa un problema per acquistare anche banalmente, diciamo, beni di prima necessità, ma se dovessero chiedere, ho il problema che stanno riscontrando molti lavoratori che vengono da noi, che ovviamente hanno dei problemi a mandare i figli all'università, a garantire, diciamo, tutta una serie di questioni che normalmente una famiglia deve affrontare. Quindi il tema vero è che dura da troppo tempo, lo dicevo prima, sono 13 anni, e la soluzione, ripeto, non può essere quella che si continui a dare ulteriore cassa integrazione, soprattutto per fare, utilizzandola come bancomat, per portare avanti lo stabilimento, che di fatto è fermo per i prossimi 2-3 mesi in attesa che arrivi il futuro acquirente. Cioè, questo non regge più. Allora il governo, rispetto a questa cosa, ci deve dire esattamente qual è il piano industriale, come vogliono fare la transizione ecologica, e insieme a noi affrontare le questioni che riguardano ovviamente anche le migliaia di lavoratori che sono presenti,
certo,
all'interno
dello
stabilimento.
Siamo brigati che fino ad oggi questo governo non è che abbia brillato da questo punto di vista.
Questo governo si sta assumendo una responsabilità, l'unico, al di là di tutti gli errori che sono stati fatti da tutti gli altri governi, di chiudere lo stabilimento. E siccome mostrano la loro faccia, diciamo, di fronte a queste situazioni anche nell'ultimo incontro, evidentemente hanno poco interesse nei confronti dei lavoratori, ma più in generale rispetto a quelle che sono le politiche industriali di indirizzo che il governo dovrebbe dare. Si stanno dimostrando, io la dico banalmente, sono dei sovranisti, e diciamo, quando si tratta delle questioni che riguardano gli immigrati, e poi preferiscono dare un sito di interesse strategico, come è successo anche per ArcelorMittal, addirittura a dei fondi in questo caso statunitensi. Non c'è, diciamo, o meglio, per noi non c'è una logica, per loro sì, certo che c'è, ma evidentemente diciamo abbiamo un problema da affrontare, e l'unica possibilità che abbiamo, tra l'altro la dico come battuta, non abbiamo fatto il ponte lungo, che anche quando ci sono problemi non scegliamo il latte degli scioperi, e li facciamo anche oltre quelli che sono le normali giornate che comunque i lavoratori devono affrontare, e perdono tra l'altro salario in una condizione, perché in questa settimana ci sono i lavoratori che lavorano solo una settimana, sono venuti a lavorare per guadagnare quella 150 euro in più, l'hanno persa, quindi un sacrificio importantissimo in questa giornata di sciopero.
Senta, ricordo in collegamento con Francesco Brigati, che è il segretario della FIOM di Taranto. Brigati, lei citava le lotte dei lavoratori. Allora, c'è il sito di Taranto, ci sono gli altri stabilimenti, a cominciare da quello di Genova. Che cosa vi fa mantenere una unità, visto che c'è il rischio anche di una concorrenza da questo punto di vista, no? Tra stabilimenti che vivono e stabilimenti che muoiono.
Non, diciamo, tra i lavoratori non c'è concorrenza, loro invece giocano sul dividere e magari fare anche uno spezzatino dell'Ilva dividendo il nord con il sud. Noi stiamo in una dimensione di un unico gruppo e continueremo a batterci, così come abbiamo scritto in tutte le piattaforme, per tenere salvi tutti i posti di lavoro, e per tenere salvi ovviamente un'idea rispetto a quello che riguarda la transizione ecologica e di politiche industriali, che evidentemente dovrebbe averla il governo e non solo le organizzazioni sindacali che continuano a rivendicare da tempo.
Francesco Brigati, segretario della FIOM CGIL di Taranto, grazie e una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie Mattia, con te naturalmente nel giornale radio su questo.
Sì, grazie a te Luigi e agli ascoltatori, ciao.
Torniamo a 30 anni fa, a più di 30 anni fa. Perché 30 anni fa, domani, venivano firmati gli accordi di Dayton negli Stati Uniti. La presidenza era quella di Bill Clinton, che ponevano fine alla guerra in Jugoslavia, la prima guerra in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma la guerra in Jugoslavia e il suo fantasma sono tornati alle cronache italiane recentemente, perché la Procura della Repubblica di Milano ha aperto una inchiesta sulla presunta presenza di italiani tra i cecchini a Sarajevo, cioè persone, secondo questa ipotesi di indagine, che pagavano addirittura per andare a farsi il weekend a sparare, a uccidere donne, bambini, anziani per le strade di Sarajevo, naturalmente dalla parte degli assedianti, cioè serbo-bosniaci della Repubblica Serba di Pale. E noi siamo voluti tornare idealmente in quella Sarajevo, e lo facciamo con Mario Boccia. Mario Boccia è un giornalista, un reporter e un fotografo che ha vissuto a Sarajevo durante gli anni, ha vissuto e lavorato a Sarajevo durante gli anni dell'assedio della città, e ne ha prodotto reportage, scriveva sul Manifesto, ne ha prodotto molte fotografie, alcune delle quali celebri. Adesso c'è anche una mostra che girerà, pensate, i Balcani con le sue foto, ma non vi voglio anticipare di più. Lui è Mario Boccia.
Io sono andato a Sarajevo un mese prima dell'inizio della guerra, e poi sono tornato a metà dicembre, all'inizio di dicembre del 92. E stavo da quelle parti perché dal 91, dalla Slovenia fino poi alla Macedonia nel 2001, ho seguito tutti gli eventi della disgregazione della Jugoslavia.
Le tue foto sono anche celebri, alcune di loro sono diventate famose. Della storia dell'assedio di Sarajevo, che cosa ricordi di quell'assedio?
Ricordo l'assedio a una città cuore d'Europa, come la chiamavamo molti di noi, perché Sarajevo è casa, ci sono dentro tutte le cose più belle e più brutte, ci possiamo guardare allo specchio, è un'altra frase abusata, detta tante volte. Io ho preferito raccontare la vita, la resistenza civile di Sarajevo, proprio per avvicinare come percezione quella realtà a quello che potrebbe succedere in qualunque altra città del mondo, perché l'orrore può essere rassicurante, tu vedi solo l'orrore e pensi allora da noi non succederà mai, invece no, purtroppo dobbiamo mantenere alti livelli di attenzione.
Con la guerra in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, 30 anni dopo abbiamo un'altra guerra in Europa dopo quella, e in mezzo ce ne sono state delle ulteriori nei Balcani. Tu hai avuto a che fare molto naturalmente con le persone di Sarajevo. Che cosa significava stare sotto quell'assedio?
Stare durante l'assedio, scegliendo anche di accettare l'ospitalità che molti mi hanno offerto, significava vivere la loro vita, ma vivere la loro vita nella ricerca del cibo, delle distribuzioni di aiuti umanitari, dell'acqua, della legna per fare per riscaldarsi, ma anche di andare a teatro. Questo è il bello, di andare a un concerto, di vedersi la sera per ballare nonostante il coprifuoco. Ecco, questo era quello che di Sarajevo chi c'era non potrà mai dimenticare. La vita che vince sulla guerra, il sorriso dei bambini per le strade. Per me era molto interessante, e quello che ho cercato di fare più volte possibile, attraversare la linea e andare a vedere quello che c'era all'altra parte. E andare a vedere questi mostri che sparavano da sopra e scoprire che non erano mostri ma persone normali che facevano delle cose mostruose. E questa è la cosa che mi è rimasta di più impressa, anche potrei dire della banalità del male, no? C'era chi combatteva e sparava anche ai bambini perché da grandi sparerebbero ai nostri, chi diceva forse non avete capito, vi stiamo difendendo dall'invasione musulmana in Europa, e tante altre sciocchezze di questo genere. Però te le dicevano sorridendo, come se niente fosse. Ho incontrato anche degli stranieri, in particolare quelli che ho fotografato, sono russi, sono greci, e sono appunto persone variamente motivate a stare lì. Motivazioni aberranti, naturalmente, ma ecco, quella è la scommessa che ho fatto, cercare di vedere chi era questa gente. Per farlo bisognava uscire dalle linee dell'assedio e rientrare. È una cosa che credo che deontologicamente un cronista deve fare, di andare a vedere cosa c'è dall'altra parte.
Senti, come accoglievano il tuo lavoro?
Direi che lo accoglievano bene, tutti, tutti, o meglio, adesso voglio dire una cosa, se ci fosse stata la possibilità di farsi dei selfie, gli orrori li avrebbero documentati gli assassini stessi, come succede nelle guerre di oggi, per esempio. Cioè, un assassino che spara a un bambino si filma, mentre è fiero di quello che fa. Quindi se c'è un fotografo è contento. Allora tu puoi solo tirarti indietro, non puoi impedirglielo perché tu stai da solo, in due, in tre, e loro sono tanti e armati. Ma puoi evitare che la tua presenza sia un pretesto per farli mettere in mostra. Ecco, in questo modo... questa è la cosa che più mi è rimasta impressa. Per esempio, c'è una foto abbastanza famosa. Uno si mette il coltello fra i denti e mi dice che questa pietra serve per arrotarlo perché deve tagliare una gola al primo colpo. E io mi chiedo, ma io scatto questa foto ovviamente, ma poi mi chiedo, ma non lo capisce che è contro di lui? No, non lo capisce perché è fiero di quello che fa. Se fossimo stati al giorno d'oggi si sarebbe fatto fare un selfie o una foto da un commilitone. E questo è l'orrore. Le cose più oscene che ci arrivano da Gaza sono fatte dai soldati dell'IDF, che si filmano mentre sorridano e commettono delle atrocità. Le immagini delle telecamere sulla testa dei combattenti di Hamas nel pogrom del rave ce le hanno fornite loro stessi. Nel 1992-93 non c'era questa tecnologia, quindi non si vergognavano di farsi fotografare mentre sparavano, ecco, diciamola così. Mi sale la rabbia mentre dico queste cose.
Lo capisco. Senti, oggi il tuo lavoro è diventato anche una mostra itinerante. La cosa interessante è che andrete nei paesi dell'ex Jugoslavia a proporla.
Guarda, la cosa è una scommessa che faccio. Allora, questa mostra è stata prodotta insieme al Museo Storico della Guerra di Rovereto, il Museo Italiano Storico della Guerra di Rovereto e dell'Osservatorio Balcani. È stata quasi un anno a Rovereto, ha avuto tantissime visite di scuole, di studenti. Adesso proviamo a fare questa cosa. L'8 dicembre la inauguriamo nel posto più impensabile. Facciamo una mostra sull'assedio di Sarajevo nel Museo del Novecento di Belgrado. La tappa successiva sarà Zagabria e quella successiva ancora, la conclusiva, sarà Sarajevo. Ecco, portare la mostra sull'assedio di Sarajevo a Belgrado, ovviamente con degli interlocutori antinazionalisti, i protagonisti di questo splendido movimento degli studenti che sta da oltre un anno mobilitando i ragazzi nelle piazze delle città serbe. Ecco, questa cosa mi fa piacere farla perché è una sfida, è una bella sfida, e spero che serva a qualcosa, non so, tutti noi speriamo che le cose che facciamo servano a qualcosa.
Mario Boccia, fotografo, reporter che era a Sarajevo durante l'assedio. Magari un po' retorico mettermi Sarajevo degli U2 dopo questa intervista, in attesa delle notizie delle 18:30, ma ogni tanto un po' di retorica ci sta anche. Time for keeping your head down, forgetting.
L'orizzonte delle
18:34. rientriamo alle 18.39 con il Gotham Project. Questo tango ci porta in America, anche se l'America di cui vi parliamo adesso è un'America diversa, mi verrebbe da dire differente, facendo un gioco di parole con il titolo del brano che vi ho proposto, perché siamo negli Stati Uniti con Marina Cattucci a New York. Buonasera Marina.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Tu hai fatto un viaggio giornalistico nel tribunale dell'ICE, mi hai detto l'altro giorno, cioè quella polizia che Trump ha istituito per deportare gli stranieri.
Sì, è un viaggio che è cominciato là e che temo durerà altri 3 anni, perché la polizia dell'immigrazione, l'ICE, come la polizia delle frontiere, il Border Patrol, stanno scatenando una vera e propria campagna contro gli immigrati, che si svolge sia nelle strade che dentro i tribunali dell'immigrazione, perché dove vai a trovare gli immigrati per arrestarli se non dove vanno, e dove vanno solitamente nei tribunali per regolarizzarsi. E questa è una delle enormi contraddizioni e crudeltà di questo sistema, perché le persone che la polizia arresta, l'ICE e il Border Patrol arrestano nei tribunali, sono persone che hanno iniziato un processo di regolarizzazione e quindi vanno alle udienze con i giudici, e indipendentemente da quello che il giudice dirà, la polizia ha già in piano se arrestarli o meno, visto che arrivano ogni giorno con un foglio bianco arrotolato in mano, che è quello che si chiama la lista, la famigerata lista.
Quindi loro hanno già i nomi delle persone che devono portare via.
Sì, perché i nomi di chi viene deve fare un'udienza sono pubblici, no? E ci sono due cose, l'ICE deve raggiungere una quota di arresti giornaliera, e non si può basare soltanto sui rastrellamenti che vengono fatti in altri luoghi, come i ristoranti dove appunto molti degli impiegati sono immigrati irregolari, oppure la catena di Home Depot, che è una catena specifica di cose per la casa, diciamo, dove che impiegano a giornata, a volte anche a ore, del personale non qualificato, per lo più immigrato senza documenti. Quindi le retate di fronte ai parcheggi di Home Depot, quelli che si trovano fuori città, nelle suburbie, eccetera, sono uno dei luoghi più famigerati, sono stati luoghi veramente famigerati, sì, d'America, fino ad arrivare a rastrellamenti fatti casa per casa. E questo accade quando sono in corso degli attacchi di questo genere nelle città. È successo a Los Angeles, è successo a Washington, è successo a Chicago, a Portland, e in questo momento sta accadendo a Charlotte, North Carolina. La prossima città che si sa che verrà attaccata in questo modo sarà New Orleans.
Quindi cosa vuol dire? Che arrivano, come li possiamo chiamare, i battaglioni, non lo so, insomma, questi gruppi.
Guarda,
di
agenti. Guarda, a me verrebbe che ti chiamare squadracce, come dice il mio collega Luca Celata.
Gli agenti mascherati e entrano, fanno irruzione nelle case delle persone che sanno avere magari un problema col visto, insomma, di essere irregolari dal punto di vista della legge.
Sì, irregolare dal punto di vista della legge dell'immigrazione, perché sono persone che magari sono anche da 20 anni negli Stati Uniti, da 30 anni negli Stati Uniti, persone che hanno sempre pagato le tasse, perché qua vige questa anomalia per cui tu sei una persona che non ha documenti per stare legalmente in questo paese, però puoi pagare le tasse, che appunto lavorano, hanno storie spesso che sono storie di riscatto, no? Tipo, loro sono irregolari ma figli mandati all'università, loro sono irregolari ma grazie alla legge di Obama sui Dreamers i loro figli sono diventati regolari, perché Obama ha fatto appunto questa legge che se un bambino era entrato negli Stati Uniti irregolarmente insieme ai genitori aveva fatto le scuole qua, quindi diventava cittadino americano, permesso di soggiorno e strada spianata per la cittadinanza. Quindi questa storia all'inizio poi era una specie di patto non scritto per cui le famiglie non venivano divise, no? Invece adesso questo patto, man mano che passano le settimane e i mesi, diventa tutto molto più crudele. Questo patto non scritto è già stato cancellato, per cui famiglie che vanno in tribunale per regolarizzare un componente della famiglia, e questo componente della famiglia, il padre o la madre, vengono prese appena escono fuori dall'aula del tribunale e poi più di tutto fatti sparire, perché questa è anche la parte difficilmente metabolizzabile di questa storia che già in sé è crudelissima.
C'era l'Argentina prima, idealmente, no? Con il brano musicale, adesso magari non i desaparecidos argentini, però è gente di cui non si sa in questo momento molti di loro che fine abbiano fatto.
Esattamente, perché vengono presi, portati, ad esempio posso fare il caso di New York, no? A New York c'è il famigerato palazzo del 26 Federal Plaza, cioè dove si trova il Tribunale dell'Immigrazione. Al 14° piano ci sono le aule delle udienze, al 12° piano ci sono
dell'ICE. No, è risaltata un secondo tra il 14° e il 12° piano del tribunale.
Cioè, al 12° piano ci sono le sale, le prigioni dell'AIS. Si è saputo da poco che hanno delle prigioni là, non era pubblica questa notizia. Si è saputo da ancora meno tempo che le condizioni in cui vengono tenute le persone che non hanno commesso nessun reato, perché non avere documenti non è un reato, cioè non è aver rubato, non è aver commesso un omicidio, non è nemmeno aver saltato il tornello di una metropolitana, cioè non è un reato in sé, no?
Certo.
E queste persone vengono detenute in condizioni molto, insomma, molto al di sotto di quelle che dovrebbero essere delle condizioni di normale detenzione. Ad esempio, il cibo viene portato un po' quando gli pare e un po' nella quantità che gli pare, che pare appunto all'ICE. Spesso non ci sono docce funzionanti, non ci sono coperte, non c'è la possibilità di. Non gli vengono dati, ecco, ad esempio, la divisa arancione di chi si trova in una detenzione, no? Non viene data. Quindi le persone rimangono con gli stessi abiti, la stessa biancheria per giorni, per una settimana, per dirne cioè non viene
sì.
fornito uno spazzolino, non viene fornito, cioè il minimo, no? No, non viene fornito. Dopodiché però non si sa dove vadano a finire, perché passano da un centro di detenzione all'altro, da uno stato all'altro, non si sa del centro della Louisiana, se ne sa di altri sparsi negli Stati Uniti. Non sempre viene reso pubblico lo spostamento dei detenuti, e quindi se non si hanno degli avvocati specializzati in immigration, che sanno come fare per ricercare dove una persona viene detenuta, è veramente molto difficile. A un certo punto vengono rimpatriate in paesi dove magari mancano da 30 anni, non hanno più un tessuto sociale, non hanno più contatti. E questo è quello che sta accadendo negli Stati Uniti in piano quotidiano.
Questa è una cosa terribile, naturalmente.
Quello che sta avvenendo poi nelle città diventa ancora più crudele. Oddio, è una gara di crudeltà, no?
Beh,
diciamo
rispetto,
più visibile, una comunità più visibile
rispetto a quello che hai raccontato,
perché
stasera
se
è
quello che accade nei tribunali lo sappiamo dalle fotografie, no, che vengono specialmente qua a New York, perché qua a New York c'è un'anomalia, nelle aule nei corridoi dei tribunali sono ammessi fotografi, e ci sono dei fotografi come Carol Gozi, David Di Delgado, Victor Blue, che sono da mesi nei corridoi a fotografare questi arresti, a fotografare questi agenti mascherati, perché non hanno un numero identificativo, non hanno un nome che fa risalire a loro, e sono mascherate, hanno dei passamontagna, spesso passamontagna e occhiali, non hanno una divisa, non si sa che corpo appartengano, no? E quindi sono loro che stanno documentando questi arresti. Poi c'è quello che accade nelle strade, che invece viene documentato dai cittadini, che invasione dopo invasione, di città dopo città, stanno iniziando ad organizzarsi.
Sì.
Ci sono codici per far capire che c'è l'ICE in quel quartiere, e i cittadini americani di lingua inglese stanno imparando delle frasi in spagnolo per avvisare chi, perché la maggior parte di questi immigrati arrivano dal Sud America. Adesso c'è una parola, la migra, che ormai la conosciamo tutti. La migra vuol dire polizia dell'immigrazione, e quindi si sa che quando si vede questa gente in un quartiere bisogna iniziare a gridare la migra, la migra, la migra,
così la
in modo
gente,
che le persone che non hanno documenti possano iniziare a chiudersi in casa,
possono cercare di scappare.
Ma sta diventando tutto molto violento,
una situazione veramente incredibile.
Gli arresti che inizialmente erano crudeli e come dire chirurgici, adesso stanno venendo coronati da una violenza gratuita. vengono spaccati i finestrini delle macchine dove si trovano le persone all'interno per poi essere tirate fuori e sbattute per terra. Questo non accadeva fino a poche settimane fa.
Questa è una violenza fisica che è un salto di qualità. Marina Cattucci da New York, grazie per questa testimonianza piuttosto agghiacciante, devo dire. Grazie, una buona serata.
Buona serata a voi.
Roberto Mangioni non ci sentiva perché c'era il microfono staccato, però abbiamo risolto questo problemino tecnico. C'è poco da ridere. Roberto Mangioni per i minuti di Metro Regione. Allora a questo punto cominciamo con la storia di quello che è accaduto oggi al Giambellino, non per fare paragoni naturalmente, però siamo un po' in tema, domanda.
No, assolutamente, non per fare paragoni, ci mancherebbe, però magari nel piccolo si sta andando in quella direzione. Adesso parlavo con una sindacalista del SICET che appunto diceva operazione di polizia in stile Trump. Perché? Che cosa è successo? Questa mattina in via degli Apuli, siamo nella zona centrale della Giambellino, è arrivata appunto in gran forze la polizia, camionette, carabinieri, vigili, polizia locale, è stata chiusa la strada, le camionette sono entrate nei cortili dei palazzi popolari dell'Aller e hanno iniziato a controllare i documenti a chiunque entrava e usciva dalla strada, dalle proprie abitazioni. L'operazione è andata avanti un po', poi sono arrivati vari sindacalisti, SICET, CISL, della CGL, il quartiere era molto spaventato, gli abitanti sono stati controllati. Poco fa avevo chiamato la questura, mi ha detto un'operazione interforze coordinata dalla prefettura, quindi emanazione del Ministero dell'Interno, e poco prima di venire in onda sono arrivati i numeri di questa operazione che forse la descrivono meglio rispetto alle mie parole. 500 le persone identificate, 400 perquisizioni domiciliari, una persona arrestata, 16 indagate, 4 portate in questura, 33 i negozi dove sono state fatte dei controlli, anche lì ci sono stati delle multe, sono entrati insomma anche negli esercizi commerciali della zona, che sappiamo essere gestiti principalmente da stranieri, così come stranieri sono gli abitanti di quelle case popolari.
Tu hai intervistato?
Sì, ho intervistato Luca,
italiano, appunto,
Luca Benedetti della CGL Giambellino, che appunto stamattina alle 8 è stato avvisato e è andato sul posto.
Sono andato a vedere, per sincerarmi personalmente, ho visto un numero importante di agenti delle forze dell'ordine, blindati, automobili, polizia locale, che in tutta la via degli Apuli, che è una via lunga circa un 150-200 metri, erano presenti in tutti i cortili di case popolari e stavano identificando in quel momento chiunque passasse di lì. Sappiamo con certezza dalla voce degli abitanti che sono stati anche lastrati degli appartamenti occupati e sono state anche denunciate delle persone per occupazione abusiva, però non abbiamo contezza di quello che sia stato il motivo reale che ha portato a questa azione.
Cioè, quindi hai visto fermare le persone che entravano, uscivano da casa?
Sì,
che
erano presenti forze dell'ordine che fermavano le persone chiedendogli di identificarsi. In un quartiere popolare con tutte le fragilità che si porta dietro, di prima mattina un'operazione così massiccia con decine e decine di poliziotti e carabinieri, unità citofile e quant'altro, sicuramente da un punto di vista dell'emotività sulla popolazione ha avuto un impatto importante.
Era appunto Luca Benedetti della CGL Giambellino. Adesso dove andiamo? Andiamo fuori dal forum?
Noi lo sappiamo, diciamolo anche chi ci ascolta. Davanti al forum di Milano, il Palasport, c'è Luca Parena. Buonasera, perché questa sera c'è una partita di Eurolega di pallacanestro che è Olimpia.
Lo dici in italiano?
Io lo dico in italiano per una serie di ragioni così un po' anche campanilistiche mie, perché a Varese si dice pallacanestro, io... Questa sera parlo dell'Olimpia per ragioni politiche e non sportive, perché c'è una manifestazione vista che gioca contro l'Hapoel
Tel Aviv.
Ciao Luca.
Buonasera Luigi, buonasera Roberto. Sì, è proprio così. C'è un presidio in questi minuti proprio all'uscita della metropolitana verde del capolinea, appunto, che ferma proprio fuori dal forum di Assago, nel parcheggio del palazzetto dove, come dicevi, si giocherà la partita di pallacanestro questa sera.
puoi anche dire basket, va bene lo stesso.
Anche basket. Olimpia Milano Apoel Tel Aviv, c'è un presidio qua fuori, un presidio che è stato organizzato da un gruppo di movimenti sociali milanesi, da realtà che fanno sport popolare, come si dice, realtà di quartiere che fanno attività sociali e attività sportive in alcuni quartieri milanesi, perché ritengono che la partita di questa sera non possa passare come una partita qualsiasi, una qualunque partita di pallacanestro, una qualunque partita di Eurolega. C'è uno striscione che è stato appeso qua fuori che dice: giovedì partita, lunedì genocidio, con il disegno di un cartellino rosso. E l'appello di questa campagna, di cui abbiamo già avuto modo di parlare nei mesi scorsi, è quello di escludere Israele, le formazioni israeliane, dalle competizioni ufficiali, dalle competizioni internazionali dello sport. E invece nella pallacanestro, come in tutti gli altri sport, le formazioni israeliane partecipano come se nulla stesse accadendo, sostanzialmente nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi, anche in queste ore, anche dopo la cosiddetta tregua, anche dopo il cosiddetto cessate il fuoco. E quindi si stanno intonando alcuni cori. Per adesso c'è un gruppo di un centinaio di persone, immaginiamo che possa ancora arrivare qualcuno. L'appuntamento era stato dato per le 18:30, la partita inizierà poi alle 20:30, immaginiamo che in questi minuti continuerà ad arrivare qualcuno. Prima è stato intonato qualche coro come fuori Israele dalle competizioni, appunto, in sostanza queste realtà, questi movimenti che hanno anche aderito nelle scorse settimane agli appelli del Global Movement to Gaza, quindi hanno animato le piazze, i cortei, hanno contribuito, ecco, alle piazze e ai cortei milanesi, dicono proprio questo, cioè che non è una partita come tutte le altre, non si può, è illusorio quello slogan che si sente spesso ripetere, ossia che lo sport e la politica vadano tenuti separati. In realtà è un'illusione, lo sport è intrinsecamente politico, dipende dall'uso che se ne fa, e secondo chi è qui a manifestare questa sera non è una scelta neutra quella di ammettere le formazioni israeliane con tutto quello che sta succedendo nella striscia di Gaza.
Luca, abbiamo 30 secondi solo per ricordare che anche dentro il Palasport ci sarà poi un tentativo, insomma, di manifestare.
Esatto, la tifoseria dell'Olimpia Milano ha fatto questo appello a dare un segnale molto civile, è stato così definito, di protesta, con dei fazzoletti bianchi, quella che in Spagna viene chiamata una pagnolada, in solidarietà appunto con le vittime di Israele a Gaza, e per denunciare come complicità quella delle istituzioni sportive che hanno ammesso Israele alle competizioni. Vedevamo anche una foto di uno striscione che è stato appeso qua fuori dal forum proprio della tifoseria dell'Olimpia Milano, un messaggio all'Eurolega che dice: non escludere Israele e complicità, vergogna.
Grazie Luca Parena dal Forum di Milano, grazie Roberto Mangione.
Ciao.
Alle 19:45 in onda, adesso dopo la pubblicità, Esteri questa sera a cura di Sciocchi Senussi.